ci siamo. E non c'è Desiree, però ci siamo un po' confrontati giovedì. E quando ho chiesto Desi, dimmi un po' cosa direi di introduzione, perché siamo organizzati come gruppo Lode, ma non ci diciamo in anticipo cosa andremo a dire le domeniche. Ah, farò questo, la sovranità di Dio, che possiamo confidare in Dio. Faccio bene, mi raccomando, non usare i pasti che devo usare io. Però questo è per far riflettere una cosa. È bello per chi porta un messaggio, questa responsabilità, che comunque non è sempre così semplice da portare, avere delle conferme anche sul tema che Dio ti mette sul cuore. E quindi, e poi stamattina è stato particolarmente bello vedere Desiree, che comunque fino a un paio d'anni fa era ancora la scuola domenicale che iniziava, adesso sentirla qua ha fatto particolarmente piacere a me, ma penso a tutti noi, vedere dei giovani che crescono saldi in Dio e in un cammino verso Dio, di edificazione agli altri, quindi non solo singolo personale, ma proprio di edificazione verso gli altri. Chiederei, Rocco, dato che parliamo di Desiree, se hai voglia di pregare. Ti metto a disagio, non ti conosco, ma va bene così, no? Magari iniziamo col PowerPoint della regia, grazie. Qual è il passo che durante un momento di difficoltà andate a rileggere? Perché capitano quei momenti un po' di difficoltà e andiamo a rileggere dei passi. A cosa guardiamo nella Bibbia quando c'è un periodo in cui sembra che tutto abbia perso senso? Cosa facciamo quando abbiamo bisogno di certezze? Che passo andiamo a sfogliare nella Bibbia, no? E lì ci sono tutte le risposte. Quindi è anche implicito andare a cercare lì le risposte in un momento di difficoltà. La lettera ai Romani è uno di quei libri che mi hanno sempre affascinato, ma che, devo dire, incutono un po' di timore anche per chi li deve predicare, no? A me mi ha sempre messo un po' di paura, per due motivi fondamentalmente. Il primo, perché ci sono delle tematiche che hanno diviso anche delle chiese, quindi delle tematiche che non sono così semplici da trattare, e il secondo è che ci sono dei passi che sono di una complessità, diciamo, un livello 2. Quindi ci sono dei passi in cui, per andarli a capire, per andarli a veramente a cercare di estrapolare il significato, bisogna fare un lavoro un pochino più tosto rispetto magari ad altri passi che sono un pochino più semplici. Non che la Bibbia sia tutta semplice, ma Romani ha una complessità di fondo che è notevole. E uno dei brani che mi ha sempre aiutato nel periodo di sconforto è Romani 8. Che poi andremo a vedere, soprattutto la parte finale, dal 28 al 37. È uno dei passi che mi hanno sempre rincuorato, sempre, ma che di fondo ha una complessità notevole. Ma prima di arrivare lì, al passo che vorrei vedere insieme a voi, cioè quindi è il passo che io nei momenti di difficoltà andavo ad aprire, andavo ad analizzare, è quasi d'obbligo, è necessario capire come Paolo ci fa arrivare a quel passo. Come Paolo ci conduce per arrivare a Romani 8. Perché se da una lettura superficiale il cuore viene solo rincuorato, da una lettura molto più approfondita si va a capire che lì ci sono le radici della fede in Dio. Quindi non è il suo obiettivo, non è solo quello di dire andrà tutto bene, ma il perché andrà bene per Dio. E di fondo quel passo dice quello. E Romani è una di quelle lettere che mette le radici della nostra fede. Vogliamo andare a capire quali sono le nostre radici come cristiani? Lettera dei Romani. È lì. Lì c'è tutto. Lì è spiegato tutto. La lettera dei Romani è uno di quei è un ordinato messaggio della fede cristiana. Magari se mi guardano dal fondo. Grazie. Avanti. La lettera ai Romani è un ordinato messaggio della fede cristiana. I principi, le fondamenta, il succo di tutta la teologia si trova qui. E Paolo parte con una dichiarazione iniziale, in cui spiega il senso di questa lettera, si trova proprio nel primo capitolo della lettera ai Romani. Perché essa è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi. Poiché in essa la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Per l'ebreo la giustizia non era soltanto una qualità, un aggettivo da mettere, ma era uno stato di fatto. Era uno stato legale. La parola giusto significa nel giusto, dalla parte del giusto. Dio stesso è giusto e sono giusti quegli uomini e quelle donne che sono nel giusto in confronto alla relazione con Dio e alla sua legge. E la giustizia di Dio nella lettera di Romani si rivela fondamentalmente in due strade. La prima ci dice come gli ingiusti possono diventare, arrivare nel giusto, quindi tramite la grazia, nei confronti di Dio, e la seconda come la giustizia di Dio può sopportare che degli ingiusti siano visti come giusti, la giustificazione. Paolo dichiara nella sua lettera come le persone possono essere giuste e lega questa via alla fede. Non è per la legge, non è per le opere che la persona può essere considerata giusta, ma solo e unicamente per la sua fede in Cristo. Vita e salvezza, nell'uso comune di quel tempo e dell'epoca, erano sinonimi, e Paolo vuole proprio dare quel senso lì. Non sta dicendo che solo chi è giusto mediante la fede vivrà, ma chi è giusto mediante la fede sarà salvato. E Paolo parte da una situazione tragica, il peccato e la sua retribuzione, i primi capitoli di Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno di noi è escluso da questa dichiarazione. Nessuno in tutta l'umanità è escluso da questa dichiarazione. Questa è la nostra situazione di partenza. Come sono? La prima cosa, sono peccatore e sono privo della gloria di Dio. E Paolo poi, siamo finiti, siamo ingiusti. Siamo dichiarati privi della gloria di Dio. Io non so quanti di noi vorrebbero avere nel proprio curriculum, nella propria caratteristica, privo della gloria di Dio. Ma questa era la nostra situazione, che forse molte volte ci dimentichiamo. E Paolo parla della risposta di Dio a questo bisogno universale. Ci parla della grazia, dono di Dio tramite Cristo e della giustificazione attraverso la fede in Cristo. Io peccatore sono giustificato, dichiarato giusto mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Da una situazione di privazione della gloria di Dio a una situazione in cui siamo dichiarati giusti. Capite che salto che fa Paolo in pochi capitoli? Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dove il peccato regna con la morte, ora la grazia regna giustizia per sempre grazie a Cristo. E poi Paolo parte con il percorso di santificazione e ci esorta nel cammino di santificazione, visto la nostra nuova situazione in Dio. Ci ricorda che la grazia di Dio ci ha liberato dal peccato per farci servi di Dio, un bel controsenso. Ci libera dalla legge per servire Dio guidati dallo Spirito Santo. E tutto questo è il percorso dei primi 7 capitoli della lettera di Romani, che vi invito ad andare a scoprire. Ma non soltanto a leggerla, per carità, partiamo dal leggerla, ma proprio a soffermarvi su quelle parole che sono radici. Vogliamo essere delle piante ben radicate durante la tempesta? Leggiamo la lettera ai Romani, facciamo la nostra. Arriviamo a Romani, capitolo 8, dal versetto 28 fino alla fine. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che li ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è contro di noi, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, non ci donerà forza anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno e siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Questo brano lo possiamo dividere in due tranche. Il primo è la certezza nel piano di Dio. O noi sappiamo che le cose cooperano al bene, e implica una conoscenza. Sappiamo implica una conoscenza. Una conoscenza dovuta a un cammino, non una conoscenza matematica, anche se io adoro la matematica, non una conoscenza puramente razionale, ma una conoscenza di fede. Se vogliamo conoscere, sapere, dobbiamo fare un percorso, studiare, vivere e assaporare quello che Dio ci sta dando. Se vogliamo sapere, dobbiamo conoscere per fede, una fede che si basa su Dio. E la lettera di Paolo è proprio questo cammino. Tutti i capitoli che ci sono prima è per far sì che la nostra conoscenza sia tangibile, sia basata su qualcosa di concreto, ma sia un qualcosa che noi viviamo in rapporto con Dio. Tutto il cammino di redenzione di Dio. Basandosi sul cammino di redenzione di Dio, dalla nostra rovina alla giustificazione, questa conoscenza è una conoscenza che si basa sulla fede che ha le sue radici in Dio. Nell'originale greco, le cose, quindi tutte le cose cooperano bene, di cui parla Paolo, possono essere sia il soggetto che l'oggetto della frase. E considerando il contesto, un po' la logica di tutto il brano, implica che le cose siano l'oggetto e il soggetto rimanga quello dei capitoli precedenti, Dio. In altre parole, Paolo non sta dicendo che tutte le cose coprono il bene per una casualità, perché va di lusso, va di fortuna, ma Dio ha in mano tutte le cose. Paolo dichiara la sovranità di Dio sulle cose, sulle vicende della vita. Il pensiero della sovranità di Dio regge tutto il discorso che ha preceduto questa frase e quello che lo segue. È questo che dà la certezza della vittoria finale, perché Dio ha in mano tutto. Dio è sovrano di tutto. Dio ha il controllo di tutto. Il bene è per coloro che amano Dio, e non è un bene per dire: ah, sto bene, come stai oggi? Mi è piaciuta la risposta di Davide. Devo farmi la mia, poi ti darò il copyright. Però molte volte dici: ah, sto bene, sì, dai. Non è quello il bene che implica Dio, eh? Quello non è il bene, questo è un bene momentaneo, che per carità fa del bene, ma il bene di Dio è un qualcosa a lungo termine, è un qualcosa che riguarda la nostra relazione con Lui. È difficile credere che Dio avrà il controllo di tutto, l'abbiamo visto con Desire oggi. È difficile pensare che in un momento del genere, in cui finito il Covid, dai, oh, respiriamo, guerra in Ucraina, ah vai, dai, magari si sta sistemando, arriva Israele con Gaza. I palestinesi. Dio ha il controllo di tutto? Dio ha il controllo di quei genitori che prendono i bambini di 6 mesi e li buttano in un cassonetto? Da quando sono genitore, e forse i genitori come me lo capiscono, è una cosa che ancora mi fa più male. Dio ha il controllo sulle persone che così prendono qualcuno e ammazzano? Ha il controllo su tutto. Lo crediamo veramente? Perché è difficile crederlo. È difficile credere che Dio, che ha controllo su tutto, dia delle malattie a dei credenti, che i credenti siano malati, magari credenti che sono missionari. Catastrofi, sofferie, malattie, sono sfuggite dal controllo di Dio? Come ha fatto Dio a permettere tutto questo? Perché a me? Perché è successo proprio a me? È difficile dare realmente delle risposte a queste domande. Abbiamo un'idea da volte che Dio, se ci ama, ci protegge, no? Come un genitore in teoria cerca di proteggere il figlio, in teoria a volte abbiamo anche questa idea che Dio protegga i suoi figli. E ci sono delle teologie che fondamentalmente, se ti comporti bene, sei un buon figlio, Dio allora ti dà delle cose. Non è quello che dice la Bibbia. E abbiamo la scelta di due possibili scenari, che un po' Simone ci ricordava. Credere che se effettivamente Dio ha il controllo di ogni cosa, niente può sfuggire dalla sua mano, ma è difficile capire perché determinate cose avvengano. O pensare che ci siano delle cose che vanno al di fuori del controllo di Dio, e che quindi Dio non sia onnipotente. Tra i due scenari io preferisco quello che Dio ha il controllo di ogni cosa, perché è quello che la Bibbia mi dice. Perché pensare che qualcosa sfugga dal controllo di Dio vuol dire che allora Dio non è onnipotente, Dio non è il Dio della storia, Dio non è il Dio che è sovrano su ogni cosa. E nonostante Paolo in 7 capitoli ci ha mostrato la grandezza di Dio, la sua enorme potenza, il suo piano che va oltre ogni cosa, Paolo ha capito che siamo tosti, ha capito, guarda, Punch nel 2023 ha bisogno di sbatterci la testa, devo ricordarglielo, e dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che li ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che li ha giustificati li ha pure glorificati. Non parlerò del libero arbitrio e predestinazione. Non lo faccio. Mi reputo ancora giovane. Ci sono persone che sono più preparate di me. Ci sono sicuramente persone che ci hanno sbattuto a testa più di me, ma vorrei, non posso far finta che non ci sia questo versetto. Allora provo a fare un passo indietro, di una persona che scopre qualcosa, vede qualcosa perché ho la mia idea, ma cerca di vedere il disegno che c'è un pochino più grande. E quindi vi invito, a prescindere dall'idea che abbiate voi, di fare un passo indietro. Partiamo dalla verità che abbiamo visto nella lettera ai Romani. Siamo privi della gloria di Dio. Privi della gloria di Dio vuol dire tutta la vita all'inferno. Questo. Dio, a partire dall'eternità passata, l'ha preconosciuta, estendendosi all'eternità futura, quella glorificata, si è impegnato ad ogni passo affinché il suo popolo potesse entrare nella gloria di Dio. Si è impegnato in tutto il tempo della storia affinché io, Luca Rigamonti, potesse entrare nel suo regno. Ha preconosciuto, predestinato, chiamato, giustificato e glorificato. Questo passo è stato definito la catena aurea, dove ogni anello è legato all'altro e ne è una logica conseguenza. È il piano di Dio per l'eternità, dalla passata alla futura. Che poi questo come si possa conciliare con altri argomenti, lascio a voi la risposta. Ma Dio ha preso la nostra situazione iniziale e non ne è rimasto sorpreso. Adamo ha peccato, aiuto. Non è questo. Dalla situazione iniziale, sapendo tutto, ha fatto sì che noi potessimo arrivare alla glorificazione futura. Il punto di questa catena d'oro è questo: nessun collegamento si rompe, nessuno cade, nessun anello può essere spezzato. Ogni preconosciuto diventa predestinato, predestinato diventa chiamato, il chiamato diventa giustificato, il giustificato diventa glorificato. Ci rendiamo conto di quello che Dio ha fatto per noi? Ci rendiamo conto di quello che Dio dall'inizio della storia umana ha fatto per ognuno di noi? Credi che qualcosa possa sfuggire dalle mani di Dio? Lo credi seriamente? Come puoi pensarlo se Dio ha trovato una soluzione al peccato originale che era in noi? Come posso pensare che qualcosa sfugga dal suo controllo? Se ha previsto un piano per il nostro male maggiore, non penserà anche a tutto il resto? Non troverà qualcosa anche per tutto il resto? Dio è sovrano. Dio è il Dio della storia. E questa catena aurea, a prescindere dalle idee, deve farci ricordare questo. Tutto è in mano a Dio. Or noi sappiamo per fede in Dio, che Dio ha fatto un percorso per dichiarare giusto chi era ingiusto. Ha trovato un modo per far sì che la sua giustizia non fosse messa da parte, nonostante io fossi dichiarato giusto. Ha fatto sì che la sua giustizia accettasse degli ingiusti dichiarati giusti. Il nostro bene maggiore, sapete qual è? È trovare gloria in Dio, glorificare Dio. E questo Dio l'ha già fatto. E questo Dio continua a farlo. Perché tutte le cose coprono a quell'obiettivo lì. Tutte le cose coprono la volontà di Dio, che è il nostro bene, che ci piaccia o no. Niente fugge dalle sue mani. E poi possiamo vedere la certezza della vittoria in Dio. I prossimi versetti sono chiamati il trionfo della fede. E come se non bastasse tutto quello che abbiamo visto e sentito e assaporato fino adesso, Paolo deve cantare. A qualcuno magari non piace, però Paolo in quel momento dice: no, io non posso rimanere fermo. E possiamo vedere i versetti successivi come una dichiarazione, una lode, un'adorazione che Paolo ha fatto. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, ancora di più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Cosa ci può essere di più grande incoraggiamento alla fede che contemplare il piano di salvezza di Dio per ognuno di noi? Dato che Dio è la fonte della salvezza, quale forza potrà mai sopraffarlo? Dato che il suo amore è stato manifestato nel sacrificio di suo figlio per il nostro bene, quali cose negative potranno uscire dal suo controllo? Immaginiamoci di essere davanti a un tribunale, questo ci sta, anche se quello di prima forse era più da tribunale. Di fronte a noi abbiamo Dio, alla sua destra abbiamo Gesù, nel banco dei testimoni, e Dio ha appena dichiarato che io, Luca Rigamonti, sono dichiarato giusto. Il più grande dei peccatori, mi posso definire così, se lo faceva Paolo posso farlo anch'io, secondo. Sono dichiarato giusto. Ma chi può osare andare di fronte a Dio, di fronte a Gesù, e dire, no, lui, te lo prendo io. Chi può andare a dire a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo, io vengo contro di te? Chi potrà accusarmi del mio peccato se Dio mi ha dichiarato giusto? Chi potrà dire a Dio che con il suo piano di salvezza, a Cristo con il suo sacrificio e allo Spirito Santo con la sua opera che io non sono giusto? Loro mi hanno dichiarato giusto. E questo è quello che dice questo versetto. Niente, nessuno potrà andare contro una cosa detta da Dio, in cui c'è il sigillo di Dio. Se Dio ha dato suo figlio per me, non mi donerà anche il resto. Se Dio si è preso cura dell'aspetto fondamentale per me, non si occuperà anche di tutto il resto. Chi potrà mai separarmi dall'amore di Cristo? Un amore senza tempo, senza limiti, che è lì per me, per noi. E Paolo poi va avanti nel versetto 36 e dice, ed è un ponte, un riferimento al Salmo 44, per amor di te siamo messi a morto tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. È una supplica, il Salmo 44 lo richiama, perché Dio ci dia urgentemente aiuto in un tempo grave di difficoltà del popolo. Paolo è consapevole che ci sono delle difficoltà e sembra un po' smorzare, no? È lì, ha fatto 7 capitoli, inizia con la sua lode e fa, però siamo in un momento di difficoltà, no? E nei brani esistono i ponti, che sono quelle strutture del canto in cui c'è una cosa diversa dal ritornello e dalla strofa e si parte con un ponte che poi dà di solito energia di nuovo al ritornello. Paolo sta facendo questo, un ponte di riferimento. E l'idea di Paolo non era quello di smorzare la lode, ma ridargli ancora un'energia in più. Ma in tutte queste cose noi siamo vincitori. In tutte queste cose, nell'originale, indica ciò nonostante, nel mezzo di queste cose, noi siamo più che vincitori. Nel greco è super vincitore, è qualcosa che va più della vittoria. Paolo sta affermando che nonostante tu possa passare un momento di difficoltà, di sofferenza, nel mezzo della tua prova, anche se vieni messa a morte tutto il giorno e vieni considerato carne da macello, tu sei un super vincitore. Nonostante tutto questo. Ma vincitore su cosa? Efesini 6,12 ci ricorda il nostro combattimento. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Abbiamo dei nemici contro di noi, dei nemici che ci circondano, ma Paolo va anche oltre questi nemici. Non c'è morte, né morte né vita, né avvenimenti del passato e del futuro. Non esiste fato, che sia immaginario oppure no. Non esiste nulla nel corso del tempo e nella discesa dello spazio, nulla in tutto l'universo che potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Niente. Nessuno potrà separare il figlio di Dio dall'amore del Padre reso saldo e stabile in Cristo. Non è in virtù della nostra fede o della nostra fedeltà che c'è questa vittoria. Ha fatto tutto Lui. Ha fatto tutto Dio. L'esito finale dipende da Dio e ci dobbiamo riposare in questa certezza. non devo fare qualche cosa per far sì che Dio vinca, ha bisogno di me, no, Dio è il capo degli Avengers e gli ha bisogno dei supereroi, no, ha fatto tutto lui, ha fatto realmente tutto lui, io sono partecipe di questa vittoria, io vinco con lui perché lui ha vinto per me. E Paolo passa dalla certezza del giudizio di Dio alla certezza della glorificazione in Dio. In questo siamo super vincitori. In questo. E ora? Questo capitolo non è soltanto per dirci di rimanere tranquilli. Io l'avevo vissuto un po' così. È un momento di difficoltà, leggi quel passo, ma sì, tutte le cose coprono il bene. Faccio, ma quello che sto passando non mi sembra tanto bello. Lo vivevo così, no? Non so quanti di voi l'abbiano vissuto questo passo, ma siamo vincitori, sì, vuol dire che Dio è con noi. Non è questo, non è solo questo, è molto, molto, molto di più. Pensare che sia solo per darci la tranquillità è una visione piccola e distorta di questo passo. Perché non è vero che tutto andrà bene secondo il mio piano, non è vero. Paolo con questo passo voleva dirci di rimanere sereni nei momenti di difficoltà, quando ci sarà, perché Dio ha già fatto tutto. Dio ha pensato alle cose prioritarie per noi, ai nostri bisogni più grandi, da ingiusti a giusti, da condannati a glorificati. Ci dice di riposare nella certezza, nella conoscenza che Dio, che ci ama e che non sbaglia mai, e che sta guidando ogni cosa. E questo ci dovrebbe dare la serenità, che Dio sta guidando ogni cosa. Sei in difficoltà? Sei in un momento di sofferenza? È giusto vivere la sofferenza. Paolo ha vissuto la sua sofferenza e la sua storia ce lo racconta. Ma ci ricorda di guardare quello che Dio ha già fatto per te e ricordare che tutto è sotto il suo controllo. E allora penso a quelle persone che vivono un momento di difficoltà nel lavoro, che magari proprio perché lavorano bene, perché magari sono cristiani, questo dà un po' fastidio. O magari a quelli che hanno semplicemente delle difficoltà nel lavoro per via di incomprensioni, caratteri, e sono messi alla prova dai colleghi, allora ti dico, Dio ha già provveduto a tutto. E sai una cosa, Dio ha il controllo anche sui tuoi colleghi. Dio ha il controllo anche sui tuoi colleghi, sui tuoi compagni di scuola. Ce l'ha lui il controllo. E forse iniziare a dire, magari potrei essere io una fonte di benedizione per i miei colleghi, per i miei compagni, chi lo sa, magari Dio userà me in quella situazione per portare gloria a Lui e magari parlare alle persone, non lo so, non è per tutti così, però sicuramente tutto è sotto controllo di Dio. Pensa a quelle persone che vivono una crisi spirituale, a quei genitori che hanno visto i loro figli venire in chiesa e poi non venire più, che penso a loro. E voglio ricordare, questo passo ci fa ricordare che il piano di grazia è nelle mani di Dio e nulla sfugge dal suo controllo, neanche quelle persone che si sono allontanate, neanche quelle persone che non ci sono qua, niente sfugge dal suo controllo. Non vuol dire non fare nulla, ma vuol dire a Dio sta l'impossibile, a me sta il possibile. E pensa a quelle persone che stanno vivendo la malattia proprio di una persona cara. Questo passo ci ricorda che nonostante la malattia possa anche portare alla morte, perché questo non è che siamo esonerati, dopo la morte cosa c'è? L'eternità con Cristo, la glorificazione eterna. E questo la malattia non ce lo toglierà mai. Non esiste malattia, non esiste sofferenza, non esiste ferita che ci potrà togliere la glorificazione eterna in Dio. Le tue ferite, la tua malattia, le tue problematiche, le tue relazioni sono tutte sotto di Lui. Ma non concentrarti su queste, ma ammira la grazia di Dio. Guarda l'amore di Cristo, guarda tutto quello che Dio ha già fatto per te. Prima ancora che tu te ne accorgessi, così potrai esultare, perché niente potrà mai e poi mai separarti da Cristo, che è la cosa più importante per ognuno di noi. Avere la certezza che niente potrà strapparci dalla sua mano è uno dei doni più belli che Dio ci poteva fare. Riposa nella certezza che Dio ha il controllo di tutto. Riposa nella certezza che in Dio abbiamo la vittoria, non per merito tuo, non per qualcosa che riusciamo a fare, ma solo per merito di Cristo. Ovunque tu sia e qualunque sia il momento che stai vivendo, guarda Dio. Ricordati che Lui è il sovrano e ogni cosa è sotto di Lui. Ammira la sua opera e vivi nella certezza che niente potrà mai separarti da Dio. Vorrei pregare. Signore, ti ringrazio perché non sei un Dio che superficiale, non sei un Dio che dice stai tranquillo, andrà tutto bene e basta. Ci fai capire anche perché noi possiamo essere veramente radicati nella tua tranquillità, nella tua serenità. Tu hai fatto ogni cosa, da privi della gloria di Dio a glorificati in per l'eternità con te. Grazie Signore perché hai fatto già tutto per noi, grazie perché niente potrà mai toglierci le cose che tu ci hai donato, grazie perché niente e nessuno potrà mai dire qualcosa sul fatto che io, che noi siamo tuoi figli. Grazie Signore perché è tutto sotto le tue mani, è tutto sotto il tuo controllo. Aiutaci a rimanere saldi nel tuo amore, aiutaci a rimanere saldi in quello che tu ci hai già donato. E nei momenti di difficoltà, qualunque essi siano, ad ammirare, a guardare quello che tu hai fatto nel passato, a guardare quello che tu farai nel futuro, perché è una certezza che noi abbiamo, in modo tale da vivere questo presente non con una leggerezza superficiale, ma con una leggerezza dovuta al fatto che tu sei con noi, che nonostante tutto, nonostante qualsiasi cosa mi possa capitare, ci possa capitare, noi siamo vincitori. Noi siamo vincitori in te, siamo vincitori grazie a Cristo. Ti chiedo veramente per ognuno di noi di renderci saldi in te, nel nome di Gesù.